Un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati agli ascoltatori della Rete 2 per una serie di 5 puntate di Birdland dedicata a Steve Lacy, che è stato uno dei più originali e anche uno dei più popolari protagonisti dell'avanguardia del jazz e uno dei massimi specialisti del sax soprano. E anzi, negli anni 50, quando Lacy comincia a consacrarsi a questo strumento, a tutti gli effetti il primo specialista del soprano emerso nell'era del jazz moderno. Possiamo cominciare proprio da qui, dalla situazione generale del sax soprano all'epoca. Negli anni 50 il sax soprano era praticamente sinonimo di Sidney Bechet. Bechet, uno dei protagonisti storici del jazz delle origini di New Orleans, aveva cominciato col clarinetto, ma si era convertito al sax soprano facendone il suo strumento privilegiato durante un pionieristico soggiorno europeo iniziato nel 1919. Come vedremo, Lacy prende la decisione di suonare il soprano proprio rimanendo affascinato da Bechet. Bechet all'epoca era, per la verità, forse più in Europa che negli Stati Uniti, un'icona del jazz. Bechet muore poi nel 59, appunto in Europa, dove si era trasferito una decina di anni prima. Malgrado Bechet fosse una figura di grande popolarità, in realtà però lo strumento a cui aveva legato la sua arte non era affatto diffuso nel jazz. Johnny Hodges, una delle colonne dell'orchestra di Ellington, aveva suonato il soprano per un certo periodo oltre al sax alto. Inoltre, negli anni 40, in alcune orchestre c'era stato un certo interesse per lo strumento, con pagine come quelle di Jimmy Dorsey e di Charlie Barnett. Ma contemporaneamente, negli anni 40, si registra anche un declino del clarinetto. Il clarinetto, il sax soprano e il flauto finiscono per diventare strumenti utilizzati per le esigenze di particolari arrangiamenti ed effetti. In pratica, la storia del sax soprano nel jazz moderno comincia davvero con Lacy, che è l'unico a suonarlo in maniera esclusiva. Il sax soprano ha poi avuto largo corso nel jazz a partire dagli anni 60, in particolare grazie alla popolarità che gli ha conferito, fra i musicisti così come fra gli ascoltatori, il suo impiego da parte di John Coltrane. Ma dobbiamo ricordare che quando al sax tenore, lo strumento a cui era legata la sua fama, John Coltrane affianca il sax soprano, lo fa proprio sull'esempio di Steve Lacy. In questa nostra serie su Steve Lacy, che toccherà principalmente i primi 2 decenni della sua carriera, possiamo a questo punto prendere le mosse da quello che è stato il suo punto di partenza, dalla sua folgorazione iniziale, il sax soprano di Sidney Bechet, che ascoltiamo in uno dei suoi capolavori, un Summertime, inciso da Bechet nel 39, in cui in un ampio solo col suo soprano il sassofonista evoca suggestivamente il canto di una voce umana.
Thank you.
All'anagrafe Stephen Norman Lakritz, Steve Lacy nasce a New York il 23 luglio del 1934. I genitori sono degli immigrati ebrei russi che sono arrivati da bambini negli Stati Uniti, che si sono conosciuti lavorando nel settore tessile e che hanno raggiunto un certo benessere. La famiglia vive nell'Upper West Side. Steve è l'ultimo dei tre figli dei Lakritz. Il fratello e la sorella sono un po' più grandi di lui, il fratello suona la fisarmonica, la sorella il pianoforte, senza però che la famiglia sia particolarmente orientata alla musica. Anche Steve comincia a prendere lezioni di pianoforte quando ha 8 anni, ma senza particolare entusiasmo. Frequenta la scuola ebraica e dirà poi di esserne stato deluso e di non essersi trovato a suo agio in quel mondo, e Lacy manterrà un rapporto complesso con la sua appartenenza ebraica. Sui 12-13 anni, siamo quindi nella seconda metà degli anni 40, Lacy acquista un disco di Ellington semplicemente perché è colpito dal titolo Duke Ellington and His Famous Orchestra. Non ha la minima idea di che musica possa esserci dentro, ma quando ascolta il disco ne rimane affascinato. Comincia veramente ad appassionarsi a suonare quando dal pianoforte passa al clarinetto, avendone trovato uno in casa che era stato suonato da una cugina. Poi, suggestionato a 18 anni dall'ascolto di Sidney Bechet, si cimenta con il sax soprano. Ma cominciamo ad ascoltare Lacy anche in assolo, in una delle sue prime incisioni, realizzate a New York nell'agosto del 54 con il sestetto del trombonista Dick Sutton, sestetto che oltre al leader e a Lacy al soprano allinea trombone, sax baritono, contrabbasso, batteria. Il brano è Avalon. Con il mondo del jazz Lacy entra in contatto non come musicista ma come fotografo amatoriale, vendendo ai concerti agli inizi degli anni 50 dei ritratti dei musicisti. Il suo ingresso nel jazz Lacey lo fa dalla porta del Dixieland e dello swing, esibendosi accanto anche ad una quantità di musicisti tra i più importanti di questi ambiti, come Henry Red Allen, Pee Wee Russell, Buck Clayton, Dickie Wells, Buster Bailey, Joe Jones, Max Kaminski, Rex Stewart, Hot Lips Page, Pops Foster, Zootie Singleton, Willie the Lion Smith. E Rex Stewart a ribattezzarlo nel 52 Lacey. Fra il 52 e il 54 Lacey si divide tra clarinetto e sax soprano. Nel 53 comincia a seguire i corsi della Schilling School di Boston e l'anno successivo della Manhattan School of Music. Tuttavia, secondo la sua opinione, la sua vera scuola è stata quella di suonare spesso e in pubblico il più possibile con buoni musicisti che mi tolleravano. Studia anche il sax alto e suona anche baritono, tenore e flauto prima di decidersi definitivamente per il sax soprano. Viene soprannominato e presentato come il Bechet di oggi. In realtà il suo stile diventa presto non derivativo da quello di Bechet e rivela presto altre influenze di musicisti più moderni come Lester Young, un sax tenore, e Lee Konitz, un sax alto. Lacey, d'altra parte, non opera solo nel jazz strettamente tradizionale. Significativi in questo senso i titoli di dischi registrati con il sestetto di Dick Sutton, come Dixieland Goes Modern o Progressive Dixieland. Nella musica di Sutton, assieme al riferimento a forme del primo jazz, non mancano però anche le analogie con il tipo di cool jazz che proprio negli stessi anni Jerry Mulligan porta ad un grande successo. È in questa stessa fase della prima metà degli anni 50 che Lacey comincia però anche a collaborare con Cecil Taylor, giovane pianista afroamericano che sta maturando posizioni tra le più avanzate sulla scena del jazz. Taylor tenta di forzare la normale struttura dei brani, di trovare una via d'uscita dai modelli ritmici consolidati. La collaborazione di Lacey con Taylor si prolungherà per 6 anni ed è proprio da Cecil Taylor che Lacey viene iniziato alla musica di Thelonious Monk, a cui da quel momento resterà profondamente devoto. All'inizio del 55 Lacey comincia a collaborare con Tom Stewart, un musicista che è appena arrivato a New York e che suona un altro strumento insolito, il corno tenore. E nel 56 Lacey a New York torna in studio dopo l'incisione del 54 per alcune sedute con il quintetto e il sestetto di Stewart. Nel sestetto di Stewart troviamo al sax tenore e al flauto anche un altro nome che diventerà importante, Herbie Mann, e oltre al corno tenore e al sax soprano abbiamo chitarra, contrabbasso e batteria. Il brano che ascoltiamo è un soffuso romantico, These Are the Things I Love. Thank you. Intanto a Boston, Lacey, che prende lezioni da Cecil Taylor, partecipa alle prove del quartetto del pianista con Buell Nadlinger al contrabbasso e Dennis Charles alla batteria, in vista della registrazione del primo album di Taylor, che viene inciso nel settembre del 1956 e che uscirà col titolo di Jazz Advance. Se il lavoro della ritmica è ortodosso, Taylor illumina le forme convenzionali dei brani introducendovi momenti atonali che sono l'embrione di successivi, più radicali sviluppi. Lei si appare solo in due dei brani dell'album, che per il resto viene inciso in trio. Uno dei due è Song, firmato da Taylor, con cui concludiamo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la prossima puntata. Thank you.